Opinioni, un programma di ciclostile, la ciclofficina popolare del Centro Sociale Bruno di Trento. Ciao a tutti e a tutti, sono Jacopo di Ciclostile e quello che state ascoltando è Opinioni, il nostro programma su cicloattivismo e dintorni. In questi giorni di isolamento forzato, molte persone hanno dovuto cedere e acquistare oggetti vari o anche cibo su varie piattaforme online. Molti lavoratori della logistica in questo momento sono quindi a lavoro per poter garantire a tutti noi di poter stare a casa. Già in situazioni normali, i lavoratori della logistica sono una categoria particolarmente vulnerabile, che lavora in aziende formate da scatole cinesi di subappalti, in cui i fattorini sono l'ultimo anello della catena. Abbiamo tutti sentito dei turni massacranti nei magazzini di Amazon e delle condizioni precarie dei ciclofattorini che lavorano per le grosse multinazionali del food delivery, in cui spesso la pizza è assicurata, ma chi te la porta no. Questa situazione diventa ancora più critica durante un'emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo. A Ciclostile, ovviamente, siamo dalla parte di chi lavora. Servono urgentemente forme contrattuali che garantiscano diritti e dignità per lavoratori e lavoratrici della logistica e una paga equa per il loro lavoro. Dopo questa doverosa premessa, oggi affronteremo l'argomento della ciclologistica. Siamo convinti che la logistica in bicicletta sia infatti il futuro per le nostre città, sempre più invase dai furgoni dei corrieri. Abbiamo quindi chiesto ad un amico di Ciclostile, e anzi al fondatore in persona della nostra ciclofficina, di aiutarci a capire meglio come funziona la ciclologistica oggi e dove sta andando. In collegamento da Madrid abbiamo il piacere di avere Diego. Ciao Diego!
Ciao Jacopo!
Ecco, prima di entrare nel vivo della discussione, puoi raccontarci brevemente com'è nata Ciclostile dal punto di vista tuo che l'hai vissuto?
Sì, Ciclostile è nata quando il centro sociale Bruno era ancora in dogana, ma forse è nata anche prima. All'inizio eravamo un gruppo di spaesati amanti della bici e cercavamo un posto dove giocare con gli attrezzi e passare un po' di tempo. E siamo via via un po' cresciuti integrandoci sia nella vita della città che del centro sociale. La prima riunione del gruppo, e che poi sarebbe diventata la ciclostile, guarda, me la ricordo, è stata fatta sul terrazzo di un appartamento perché degli amici mi avevano chiesto se potevo dare una mano a sistemare alcune bici e io ho banalmente risposto: se lo faccio io la prima volta dovrete di nuovo chiedere a qualcuno, se ve lo insegno la prossima volta ve lo fate da soli. A quel punto Marta e Alberto hanno subito accettato la sfida e da lì è scattata la scintilla. La ciclofficina sociale per noi era fondamentale. Il trasferimento delle conoscenze attraverso il guardare e il fare, la condivisione degli strumenti di lavoro, ma anche una birra insieme dopo la giornata di lavoro, era la base per creare un mondo migliore. Eravamo dei sognatori in qualche modo, però la ciclofficina cresceva, ha vissuto il trasloco del centro sociale e poi andava via via crescendo e integrandosi. E da Trento c'è da considerare che è partita la spinta per fare il coordinamento delle ciclofficine del Triveneto. E poi grazie a ragazzi come Gianluca e Peter che avevano la passione per le fisse, i messenger, le bullet, in ciclofficina sono cominciati a girare i ragionamenti su una ciclofficina, su una logistica a pedali, una logistica che non inquinava, che non disturba e che rispettava i lavoratori e anche altri ragionamenti, però stasera parliamo di questo e quindi mi piaceva, ecco, sottolineare chi ci ha portato magari a questo punto.
Ecco, quindi la tua è una passione per la bicicletta che parte da molto lontano e che oggi è diventata anche il tuo lavoro. Puoi spiegarci un pochino più nel dettaglio di cosa ti occupi?
Motivo per cui io mi ero trasferito da Treviso, dove facevo il sindacalista, a Trento, era per andare a lavorare da Pegoretti. Quando ho chiuso lì mi sono messo a produrre una cargo che avevo progettato. E la mia prima cargo era pensata per stare sotto i 15 kg e doveva permettere una guida che permettesse al lavoratore di non necessitare di training specifici e essere sempre sicuro. Benché il progetto fosse valido, le mie finanze e la mia mentalità non mi hanno mai permesso di portare Alpa Cargo, che era il nome della bici che avevo fatto, ad una produzione di massa. Ma gli studi che ho sviluppato su progettazione e sistema di produzione mi hanno permesso di avviare un piccolo studio di progettazione e di sviluppo di bici cargo e non in realtà sviluppo conto terzi diversi tipi di bici. E poi qualche anno fa, insieme a Milo, che è appunto uno dei ragazzi della ciclofficina di Mestre, abbiamo partecipato a una conferenza sulla ciclologistica in Italia. E niente, da allora Milo offre servizi di manutenzione per bici cargo di tutti i tipi e formazioni di corriere per aziende che fanno logistica green in tutta Italia. E io a queste aziende offro piccoli servizi di progetti o migliorie delle bici che hanno,
In flotta.
sì, esatto, in flotta. Nel tempo, lavorando sempre insieme, io e Milo abbiamo lavorato insieme a diversi progetti e ora stiamo per presentare il nostro progetto comune, che è una cargo a quattro ruote innovativa che permette il trasporto di 300 kg, pensata per la logistica di ultimo miglio in ambito urbano, con l'obiettivo di poter sostituire un furgone con una bici, cioè un rapporto 1 a 1.
Quindi chi meglio di te per farci capire come funziona questo mondo ancora sconosciuto in molte delle nostre città? Al momento abbiamo che ciascun corriere, se capisco bene, ha la propria flotta di furgoni e di fattorini che girano su e giù per le città e consegnano gran parte dei prodotti che abbiamo acquistato, ad esempio in rete. Però prima del fattorino, prima che il pacchetto arrivi al fattorino e suoni al campanello di casa nostra, c'è un sacco di lavoro dietro. Puoi dare un'idea ai nostri ascoltatori di come funziona la filiera del trasporto e della logistica?
Ma guarda, la strada è lunga per un pacchetto dal punto zero in cui parte al momento in cui arriva. Se dobbiamo parlare di ciclologistica, io mi concentrerei di più sull'ultima parte del suo viaggio, o se vogliamo della prima, che magari noi utenti finali vediamo meno, che è quella sostanzialmente che si svolge nei pressi della città, cioè la parte in cui mi arriva o la parte in cui viene spedito il pacchetto. E voi dovete considerare che ogni giorno migliaia di pacchi arrivano da diverse provenienze in un grande magazzino di ciascuna grande città, di ciascun grande corriere. Questo magazzino viene definito hub. E di solito questi hub sono vicini all'aeroporto, a uno svincolo autostradale. E da lì vengono smistati e divisi per zone di consegna. Poi vengono dati cioè viene lasciato che degli operatori li prendano e li caricano nei loro furgoni. Dovete considerare che tutti i furgoni che vedete in giro non sono dipendenti diretti loro, ma sono padroncini o soci di cooperative che hanno i loro furgoni o i loro mezzi, anche se il colore, la livrea resta quella del corriere per cui lavorano. Questi prendono i pacchi, li preparano nell'ordine in furgone per cominciare il giro delle consegne. Poi, una volta cominciate le consegne nell'area assegnata, verso pomeriggio comincia il giro delle prese, cioè vengono raccolti tutti i pacchi che devono essere spediti. In alcune città dove ci sono alcune condizioni favorevoli, per una parte i furgoni sono sostituiti con le biciclette. Una bicicletta può essere infinitamente più efficiente di un furgone, se dovete fare tante soste in un'area ristretta. Pensate ai postini che si fermano ogni 10-15 metri per consegnare una lettera.
Anche se in molte città esiste la consegna della posta in macchina, per esempio anche a Trento, nei sobborghi della collina.
Bravissimo, aree appunto tipo Trento. In cui ci sono quartieri anche lontani o che presentano case molto lontane l'una dall'altra, a volte mezzi tipo la macchina o il furgone risultano più efficienti. Magari lo approfondiamo poi, però in assenza di vere spinte dalla politica, le aziende guardano al risparmio di costi e all'efficientamento dell'invio, quindi molto spesso usano la macchina perché gli risulta più efficiente. Se dovesse consegnare il pacchettino in bici, ma l'hub è a 10 km dalla città, la bici ci mette quasi un'ora a arrivare al primo punto di consegna, quindi non è più efficiente rispetto al furgone. Come si risolve normalmente questa cosa qui? La logistica in bici necessita di hub di prossimità, che vuol dire che sono magazzini ma più piccolini e molto vicini alle aree di consegna, per esempio vicini al centro di una città. in cui sostanzialmente arrivano dei furgoni che partono dal lab principale, scaricano una parte della merce e da lì partono le bici per le consegne. La sera le bici raccolgono lì tutti i pacchetti che hanno raccolto e dal lab di prossimità passa un furgone che raccoglie tutto e porta al lab principale. In questo modo si aumenta l'efficienza e si abbassano gli inquinanti emessi.
Quindi la ciclologistica non sarebbe sostitutiva dell'intera filiera, ma solo dell'ultimissima parte, dell'ultimo miglio, come hai detto tu, che però è anche la parte della consegna che è più impattante per i centri urbani. E, ovviamente però non basta una bicicletta normale, a parte per i cosiddetti bike messenger che consegnano una lettera al volo da un'azienda a un'altra o da un ufficio a un altro. E anche se biciclette normali fossero dotate di portapacchi e borsoni, non sarebbe sufficiente per trasportare l'equivalente di quello che sta dentro un furgone. Quindi, come si risolve questo problema?
Ma allora, per sostituire davvero un furgone per la logistica serve un mezzo che più o meno possa garantire un servizio comparabile. Quindi deve essere in grado questo mezzo che gli diamo di caricare pacchi di tutte le dimensioni e di tutti i pesi e deve essere efficiente senza necessitare lo stravolgimento dell'intero sistema logistico. E deve avere quindi un volume di carico importante che possa garantire una consegna continuativa in un'area abbastanza grande senza necessitare di dover rientrare al lab di prossimità tantissime volte, oppure magari un mezzo super veloce, veloce anche nel rientrare nel lab di prossimità, ma che quando arriva nel lab di prossimità ci mette pochissimo a ricaricare il prossimo giro. Guarda, questo secondo metodo, che appunto è chiamato in tanti modi, il più conosciuto è quello della containerization.
Quindi parliamo di scatoloni che mettiamo su e giù e che vengono già preparati nel lab di prossimità.
Esatto, immaginate che tutto il carico, quindi vengono preparati due o tre cassoni già pronti, quando torno sono piccoli, quindi consegno velocemente, la mia bici è piccolina e veloce, torna velocemente, cambia l'intero cassone e ricomincia il giro. Questo sistema è stato sperimentato in diverse situazioni e tendenzialmente non funziona o comunque non ha mai portato a risultati evidenti, soprattutto in Italia. Io ho avuto modo di partecipare a diversi test in materia. In realtà qui a Madrid funziona abbastanza perché questo sistema qui viene adottato da bici abbastanza piccole, modificate ad hoc. E dovete considerare però che queste bici portano solo pacchi piccoli, mentre i pacchi grandi sono lasciati ai furgoni. Quindi la bici mi serve perché vola nel traffico, passa tra le macchine e quindi ottimizza il tempo del viaggio in città, in strade congestionate, però non fa i volumi e quindi i pacchi grandi o pesanti non vengono consegnati e verranno consegnati solo in furgone.
Quali sono quindi i principali vantaggi di consegnare in bicicletta piuttosto che in furgone? Perché un operatore dovrebbe decidere di spostare la propria flotta dal furgone alla bicicletta, alla cargo bike?
Ma come ho detto prima, la bici permette di consegnare in tempi più stretti e con minore impatto per la viabilità in città, in caso di tante soste ravvicinate o in consegna in aree con strade strette, popolate o con poche aree di parcheggio. Questi sono i vantaggi pratici, però paradossalmente consegnare in bici ha anche dei vantaggi sociali, nel senso che la bici è un mezzo che aiuta la socializzazione. L'operatore è stimolato a creare molto più stimolato a creare rapporti sociali con le persone cui deve consegnare o con il personale dei negozi in cui deve andare a caricare i pacchi.
E questa è anche una delle cose che andiamo dicendo per ciclostile, non siamo una semplice ciclofficina, ma anche un luogo di socialità.
Sì, esatto, nel senso che, guarda, è facile per noi che sappiamo come si va in bici immaginare chi pedala fa un po' di fatica e quindi in qualche modo vuole ottimizzare il giro e le soste e quindi fa una telefonata in più, chiama la persona a cui deve consegnare e gli dice: guarda, arrivo a quell'ora, non farmi aspettare perché magari ho il pacco più pesante, oppure se non ci sei in sto momento, guarda, arrivo fra 5 minuti. E in bici uno è tendenzialmente più flessibile. Ma poi l'altra cosa è, se è molto caldo, quando vai in un negozio, vai in una casa a consegnare un pacco, nessuno ti nega un bicchiere d'acqua e magari un sorriso, oppure quando piove entri e ti danno una salvietta per asciugarti un attimo. Cioè la logistica in bici può ricreare quei rapporti sociali proprio partendo da piccoli gesti. Beh,
E ne abbiamo veramente bisogno dopo queste settimane di isolamento.
dopo la settimana di clausura e di incattivimento sociale, guarda, secondo me una cosa del genere è necessaria.
E poi ci sono dei benefici dal punto di vista ambientale.
Sì, non credo occorra spiegare in che modo la bici, anche se elettrica, possa inquinare meno in città di un furgone a gasolio. Ma guarda, la bici inquina meno anche di un furgone elettrico. Anche il consumo di freni e di copertoni emette grosse quantità di particolato. Una bici, per quanto grande, pesa notevolmente meno e viaggia a una velocità più bassa del furgone, quindi necessita di potenza fre di frenata notevolmente minori, che comportano minor usura di freni e minor usura di gomme e quindi di nuovo minor particolato emesso.
Per chi è stato attento e già ci segue, avrà notato che la prima puntata di Opinioni abbiamo proprio parlato di particolato e di come misurarlo con Filippo di Centralina dal Basso. Ecco, invece parliamo un pochino più della cargo bike come mezzo. È una bicicletta normale con solo un po' di spazio in più o ci sono altre considerazioni che vanno prese in conto?
Allora, cos'è una cargo bike? Non è una domanda facile, non c'è una definizione di cargo bike condivisa. Né una definizione di bicicletta in realtà condivisa del tutto a livello europeo. Una cargo bike è una bici nata per trasportare qualcosa oltre il conducente. Ci sono cargo per portare bambini o per portare la spesa a casa in sicurezza. Di solito queste cargo, guarda, per fartele immaginare, hanno due ruote, oppure tre considerando due davanti e una dietro, hanno un cestone davanti, sono abbastanza piccole e sono facili da usare. Ci sono bici per portare pacchettini o alimenti, che possono essere o le bici delle poste o bici più da cargo, però più orientate a un pubblico tipo aziende, quindi sono bici più robuste, sicuramente agili perché devono muoversi abbastanza veloce, appunto, dribblare il traffico.
E questa è l'idea con la quale hai sviluppato l'Alpa Cargo, se capisco.
Sì, Alpa Cargo rientra in questa categoria qui. L'idea iniziale che ci aveva spinto era appunto fare una bici che fosse estremamente agile. Consideriamo che la bici riferimento nel settore tra le cargo è Bullitt, che è una bici comunque molto agile, però è abbastanza pesante perché comunque a vuoto pesa un 22-23 kg e poi avendo la ruota distante dall'operatore, dal ciclista, non è immediatissima da guidare. Quella che ho sviluppato io pesava 15 kg, anche meno, e soprattutto aveva lo sterzo diretto e quindi tu salivi su una bici normale. Questa era l'idea che ci aveva spinto. Ma poi van considerate che ci sono delle cargo per lo street food. Immaginatele, sono quelle che hanno la caffetteria o quelle che vendono i panini e
Il
il
gelataio.
gelataio, esatto, bravissimo. E hanno proprio quella struttura che richiama i vecchi furgoncini Donizelli. Non so se ve li ricordate, quei grandi tricicli, appunto quelli del gelataio, o quelli del materassaio, o quelli dell'imbianchino di ladri di biciclette,
E
no?
visto che nomini ladri di biciclette, una piccola anticipazione, stiamo preparando una puntata sulle biciclette nel cinema in collaborazione con il Cinema Futura qui del CS Bruno di Trento.
Sono contento. E un saluto a Mavi.
Sarà inoltrato.
Sarà inoltrato che avevamo già fatto una rassegna cinematografica all'inizio della ciclofficina con loro. C'entra niente? Scusa, no, ma giusto per tornare, questo tipo di bici qua, quelle che fanno lo street food, non hanno bisogno di andare tanto in giro e quindi sono bici molto basic, pesantissime, poco efficienti, Ma di fondo a loro basta essere robuste e economiche. Ma poi ci sono i tricicli per il trasporto persone, no? Quelli per portare in giro i turisti per le città. Quelli permettono una seduta comoda per due turisti, van pian pianino, ti permettono di vedere la città al turista e dall'altra parte permettono di avere degli spazi pubblicitari mobili.
Ecco, no, quindi non è la cargo bike, ma le cargo bike. C'è una cargo bike che è specifica per ciascun bisogno e quindi la scelta del particolare tipo di mezzo, va informato a quello che è il tipo di merce che deve essere trasportata piuttosto che, l'azienda, che usa questo mezzo piuttosto che, diverse altre condizioni al contorno.
Guarda, il punto non è solo dettato dal tipo di merce o da quello che devi trasportare, anche se effettivamente è il punto centrale. Devi anche considerare che l'ambiente che circonda la bici in qualche modo fortemente incide sulla scelta. Per esempio, ogni anno a Groninga o a Nimega in Olanda c'è il Festival delle Cargo e lì devi immaginare che è tutto pianeggiante, ci sono queste autostrade per le biciclette che sono delle immense ciclabili larghe, 1,20 m per corsia, e lì non ho grandi vincoli. Ma immagina andare in giro per una città come le nostre, medioevale, con strade piccole, curve strette e magari tante persone. Ecco, la cargo che devi scegliere ha delle necessità di muoversi più agilmente. Di frenare in tempi più stretti o di essere magari in qualche modo più performante,
Chiaro,
quindi.
allora come sta reagendo l'industria delle bici cargo a queste diverse esigenze? Dove sta andando?
Sono già quasi 80 anni che il concetto gira e poi devi immaginare anche che nell'ultimo periodo si sono succeduti diversi studi sulle potenzialità dell'utilizzo della cargo, sia per uso privato che nella logistica industriale, e a quel punto lo sviluppo è ripreso ed è serratissimo, anche grazie, bisogna dirlo, allo sviluppo delle tecnologie per la pedalata assistita, dello sviluppo e dell'abbassamento dei costi dei materiali leggeri, eccetera. Questa roba qua sta portando ad una nuova alba per le cargo. Se si considera, guarda, ti do solo un esempio molto personale. Io appunto col mio studio abbiamo avuto l'occasione di progettare 5 cargo completamente diverse per diverse aziende, oltre alle due che ho progettato per l'altra appunto mia azienda con Milo e che sono quelle che appunto commerciamo direttamente. Il solo fatto che io abbia fatto in 2 anni e mezzo 7 progetti per cargo ti può dare l'idea di quante cargo diverse ci siano adesso nel mercato e quante ne nasceranno nei prossimi.
E dunque, i tuoi clienti come arrivano alla cargo bike?
Guarda, nonostante le potenzialità, c'è ancora molto greenwashing e molto marketing, piuttosto che una vera ricerca di funzionalità. Ti faccio solo un esempio per spiegarti cosa intendo. Chi fa logistica in bici, già da tempo sa quali sono i vantaggi, ma anche i limiti della logistica in bici, appunto. E uno di questi è che l'operatore pedala e fa fatica. E chi come me e come te sa cosa vuol dire pedalare sotto il sole, mai si sognerebbe di proteggere dall'aria il fattorino con un ottimo parabrezza in plexiglass che poi sotto il sole diventa facilmente una serra e che pesa così una ventina di chili da aggiungere e da portarsi dietro. Eppure il mercato sta premiando chi sviluppa mezzi. Qua stiamo parlando di mezzi grandi che devono sostituire il furgone e il mercato premia chi fa un mezzo che richiama l'estetica delle macchine e dei furgoni perché sono più facili da spiegare, aiutano le aziende ad evidenziare il loro passaggio verso l'ecosostenibilità.
Quindi il ciclofattorino che diventa il criceto che gira la rotellina all'interno delle città.
Ma sì, più che altro. Diventa una cosa che non premia l'efficienza, ma premia appunto l'immagine, che a noi non è una cosa che piace. Detto ciò, noi abbiamo Cioè, per questo noi abbiamo deciso di presentare un mezzo che vuole un po' rompere con questi schemi. Un triciclo per la logistica, che prima non ho spiegato tra le cargo, oggi pesa tra i 90 e i 150 kg a vuoto. A questi vanno aggiunti per il ciclista i chili di merce da consegnare, che raramente sono di altri 150. Molto spesso quindi sti mezzi, per ragioni costruttive o di contenimento dei costi, sono grossi, pesanti e magari non hanno alcun sistema di ammortizzazione. L'operatore è quindi soggetto a vibrazioni, il mezzo è soggetto a molte rotture, eccetera. Noi stiamo cercando di proporre un mezzo basato su tecnologie che vengono da un mondo che non è strettamente quello artigianale della bici e che quindi, pur creando un mezzo che avesse un sistema di ammortizzazione su tutte e quattro le ruote, di farlo pesare solo 65 kg cassonato, e quindi risparmiamo al nostro ciclista un 80 kg da portarsi dietro. E abbiamo voluto mettere al centro del nostro progetto le esigenze del ciclista e l'efficienza del lavoro che fa, cambiando magari i concetti dell'estetica. La nostra non richiama un furgone, ma abbiamo voluto rimettere al centro l'immagine della bici.
E quindi immagino che con un mezzo del genere le consegne diventino super efficienti dal momento che il ciclofattorino non deve portarsi in giro 80 kg extra.
Sì, diciamo molto efficiente rispetto ad altri mezzi presenti sul mercato, ma come ho detto prima, la ciclologistica è efficiente solo se ci sono delle condizioni che la rendono competitiva. Ed in questo le municipalità e le comunità locali possono fare molto. Non mi nascondo dietro a un dito, le limitazioni del traffico nei centri urbani agevolano e stimolano la ciclologistica. Percorsi sicuri ed agevolati per permettere alle bici di avvicinarsi al centro dal hub e un hub di prossimità studiato in modo che i furgoni possano facilmente caricare e scaricare e che sia effettivamente posizionato in modo che le bici lo raggiungano velocemente e raggiungano da lì le aree di consegna. È necessario per cominciare a pensare qualunque progetto di ciclologistica.
E quindi se capisco, proprio come avviene per il trasporto delle persone, è il decisore politico quindi che deve decidere quali mezzi sfavorire e quali sfavorire, quale logistica favorire e quale logistica invece deve essere sfavorita.
Ovviamente difficilmente la ciclologistica potrà diffondersi solo sulla spinta volontaristica dei privati. Ci sono città in Europa, ma anche senza andare lontani, in Italia, dove la ciclologistica già funziona, perché sono state messe a disposizione della cittadinanza e degli operatori della logistica limitazioni del traffico veicolare, hub di prossimità, eccetera.
Ecco, quindi abbiamo aperto un vaso di Pandora, potremmo continuare qui a chiacchierare per ore. E infatti, Diego, come tutte le persone che veramente amano le biciclette, è anche un gran chiacchierone, perché come abbiamo detto prima, la bicicletta facilita la socialità. Se i nostri ascoltatori volessero saperne di più e continuare ad approfondire questo tema.
Guarda, non vorrei risultare un po' fuori dal tempo, ma io non sono molto social. La cosa che consiglio per chi ha LinkedIn è di unirsi al gruppo sulla Cycle Logistics, che è un gruppo europeo e che raccoglie tutti gli articoli e le esperienze in materia, di ciclologistica da tutta Europa. E per chi ha voglia di farsi un giretto un po' più lungo, io consiglio di partecipare al dibattito, sulla logistica in bici, che quest'anno sarebbe dovuto essere ospitato a Nimega dall'ambasciatore per la mobilità su bici, che appunto è la Cargo Bike Festival. Adesso per questa cosa del virus non hanno definito una data, però vi prometto di tenervi aggiornati. Altrettanto c'era la fiera di Padova sulla logistica green, anche quella data da definirsi. Vi terrò aggiornati in qualche
Ecco,
modo.
quindi per tenerci aggiornati, ricordiamo il nostro sito ciclostile.csbruno.org e i nostri canali social che si trovano molto facilmente su Facebook, Twitter e Instagram. Ringraziamo, Diego di questa piacevolissima chiacchierata sulla ciclologistica.
Grazie mille a te, Jacopo. Sono contento di aver potuto partecipare ai lavori della ciclofficina anche a distanza.
grazie a tutti gli ascoltatori e alla prossima puntata di Opinioni.